Allora, vorrei continuare, no, in questa visione retrospettiva, no, della Chiesa quando riconsidera tutto il mistero natalizio, e aggiungere qualche particolare legato alle scritture di quello che già dicevo stamattina, e poi vorrei aggiungere qualcosa a proposito della festa dell'Epifania e in particolare poi delle nozze di Cana. Allora, vi dicevo che uno dei passi scritturistici che sono serviti alla prima comunità cristiana a rendersi conto del mistero della persona di Gesù era quella, sono tutte le profezie del servo di Yahweh, no? Ma riprese dal Salmo 40 con quel "ecco, io vengo, no? Vengo a fare la tua volontà". Quando questo passo è riconsiderato nella lettera agli Ebrei, siamo al capitolo 10 della lettera agli Ebrei, l'autore cita questo salmo, ma lo cita così: "Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo". Se voi andate confrontate questo salmo nella versione della scrittura, voi troverete scritto: "Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, gli orecchi mi hai preparato". È il testo ebraico. La versione greca, quindi l'antica versione greca e poi l'antica versione latina, gli orecchi hanno non tanto aggiunto, ma hanno interpretato "un corpo mi hai preparato". Cioè il collegamento è che quel "io vengo" è detto del Messia, è detto del figlio di Dio che si fa uomo. Allora, la sostanza è la stessa, perché "gli orecchi mi hai preparato" vuol dire io ho accolto la tua parola, ho obbedito alla tua parola e ho realizzato quella salvezza che tu hai desiderato manifestare agli uomini. L'antica versione, quindi poi la prima comunità cristiana, ha interpretato quell'obbedienza rispetto al corpo che il figlio di Dio ha assunto. Quindi il corpo è la concretizzazione, diciamo, no, di quella che è l'obbedienza alla volontà di salvezza di Dio in termini umani, in termini di concretezza umana. E se assume un corpo è che può soffrire, può morire. Allora, dentro questo mistero dell'obbedienza, assumere un corpo significa diventare capaci di poter manifestare questa salvezza di Dio in termini di splendore di amore e nient'altro. Quindi il corpo è collegato alla volontà di salvezza solo nei termini di splendore di amore e nient'altro. Quando questa visione, no, viene applicata al servo, secondo la profezia di Isaia, non è soltanto salva il popolo di Israele, ma salva tutti i popoli. E quindi c'è la visione, no, di tutti i popoli che tornano a Gerusalemme. Allora, c'è un passo veramente molto bello del Salmo 87, almeno per me è sempre stata una cosa bellissima considerare le cose così. Adesso vi spiego perché. Allora, il Salmo è il Salmo 87, che viene citato qualche volta proprio nel periodo liturgico natalizio, insieme al Salmo 71, ma il Salmo 87 è specifico perché quando ascolterete queste parole del Salmo, voi immaginate che state considerando l'invio del Figlio che assume un corpo per la salvezza di tutti. quel tutti potranno vedere in quel figlio quello che il Salmo proclama. Allora, il Salmo è legato alla visione della città di Dio, della Gerusalemme Santa, no? Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Quel gloriose dovete ascoltarlo nella descrizione che fa dopo. Iscriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Sono i due antagonisti di Israele storici, Egitto e Assiria. Quindi Rab e Babilonia sono i nemici storici di Israele. Saranno iscritti lì. Anche loro troveranno salvezza lì. Poi, ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, tutte, diciamo, nazioni che circondavano Israele, quindi pagani. Ognuno potrà dire, là sono nato. Il Salmo dice, là costui è nato. È la visione del profeta, quindi del salmista, che i cristiani hanno adottato per leggere il mistero della venuta nella carne del Figlio di Dio, che è riferito a tutti. Ma ancora, si dirà di Sion, quindi Sion ormai è vista come la riunione dei ebrei e pagani. Voi sapete che quando San Paolo deve dire qual è il disegno nascosto da secoli e ora rivelato, che i pagani, che gli ebrei e i pagani sono chiamati alla stessa mensa. È l'idea della unità di tutti i popoli alla mensa dell'amore di Dio, no? Allora dice, l'uno e l'altro sono nati, in essa sono nati, ma in pratica sono tutti pagani. Ma nella visione tutti trovano nascita lì. E lui, l'Altissimo, la mantiene salda. È l'Altissimo che ha realizzato questo. E poi aggiunge ancora, secondo me è una visione splendida. Il Signore registrerà nel libro dei popoli là costui è nato. E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Allora mettete in bocca a ciascun pagano, quindi a ognuno di noi, che per comprendere quello che noi veramente siamo, dobbiamo guardare a quel bambino di Betlemme. Cioè lui è quello che definisce la nostra umanità davanti a Dio. Dio quando guarda i popoli, guarda tutti i popoli riuniti, li vede nel suo unico figlio. E quando vede il figlio, vede tutti noi, tutta l'umanità. Per me è la visione più caratteristica dell'esperienza cristiana quanto al Natale. Cioè quanto alla liturgia natalizia, no? La deduzione, guardate che è di questo tipo. La dignità degli uomini si fonda soltanto su questo mistero. Vale a dire che non c'è differenza, diciamo, a livello, noi diremmo sostanziale, a livello essenziale, tra uno e l'altro, perché di tutti si deve dire là sono nato, là o lì sono tutte le mie sorgenti. Vale a dire che negli aneliti più profondi l'umanità sente allo stesso modo. Chi ha interpretato questi aneliti e li ha potuti realizzare è quel Figlio di Dio fatto uomo. È quel Figlio di Dio che dice, ecco io vengo, mi hai dato un corpo. E questo corpo è per manifestare la salvezza in termini di amore e nient'altro. E in questo modo cade ogni vergogna dell'uomo davanti a Dio e ogni paura, che nella nostra coscienza c'è sempre qualcosa di nascosto come paura, ogni paura davanti a Dio. Perché questa manifestazione di amore è radicale, è totale. Ma noi dobbiamo imparare a scoprirlo. Non basta confessarlo, Chi è che di voi dubita di questo? Ma in pratica non è così. Cioè, in pratica vuol dire giorno per giorno, azione per azione, stato d'animo per stato d'animo, evento per evento, noi non è che viviamo di questo. Allora, il meditare, quindi il celebrare la liturgia natalizia, quindi il meditare su quello che è il mistero della persona di Gesù, è entrare in questa dinamica di rivelazione. Questa era la cosa che volevo aggiungere a stamattina, perché in pratica i passi che vengono uniti, e lo ripeto ancora, Isaia 49, il servo, il Salmo 40, ecco io vengo, questo capitolo 10 della lettera agli ebrei, e il Salmo 87. Perché alla fine ho interesse a sottolineare questo? Guardate che la salvezza non è qualcosa di miracolistico. Quando è venuto il Messia, non è che di colpo tutti hanno capito chi è il Messia, hanno capito che lui è il Messia, ma chi sia il Messia? Quindi diciamo chi sia il Messia nel suo mistero, no? Nella sua realtà, ancora adesso non è totalmente noto. Cioè c'è sempre uno spazio di comprensione diverso, più profondo, più pulito, più luminoso, perché questo Messia che ha preso un corpo raccoglie tutti i corpi, raccoglie tutta l'umanità, ma non solo in estensione, anche in profondità, tutta la nostra umanità. Noi normalmente, per esempio, nella nostra preghiera, mica facciamo valere tutta la nostra umanità. Se una cosa è cattiva la teniamo nascosta, se una cosa ci fa paura sotto i piedi, ma anche quella è umanità che appartiene a Dio. Noi dobbiamo imparare a come dire, a far sì che la luce di Dio tutto attraversi, niente si perda. Ma questo è il frutto di un cammino quotidiano, no? Di sequela di Gesù, cioè sequela di quel Messia che ha preso un corpo per manifestare la grandezza dell'amore di Dio per noi. Questa è la, come dire, la cosa di fondo che io vorrei lasciare. Adesso, continuando, no, in questa riflessione, vorrei aggiungere qualcosa proprio in rapporto ad altri aspetti delle festività, quindi la festa dell'Epifania, in genere, no, sono tre i misteri che vengono come celebrati. Sarebbe la manifestazione alle genti, con l'adorazione dei magi, l'inizio della vita pubblica, quindi con il battesimo, che poi dopo viene ripreso come festa a sé stante e che è la festa che chiude il periodo natalizio, e poi il miracolo delle nozze di Cana. Allora, comincio suggerendo di comprendere il miracolo delle nozze di Cana. Allora, si tratta della trasformazione di acqua in vino, no? Provate a percepire le cose così. Quando la parola di Dio, quindi con tutto il mistero che il Verbo incarnato rappresenta, ma la parola di Dio è accolta non solo nel suo contenuto, ma nella sua ispirazione, vale a dire è contenuto rispetto a chi la pronuncia, al cuore di chi la pronuncia, all'intenzione di chi la pronuncia, allora l'uomo sperimenta quello che è avvenuto alle nozze di Cana. L'acqua è trasformata in vino, cioè il vino rallegra il cuore dell'uomo, basta non bene troppo però. Il vino rallegra il cuore dell'uomo, cioè il cuore si apre alla conoscenza della gloria del Signore nel suo amore per noi. Il vino è come dire, la trasformazione dell'acqua che noi siamo. Gli eventi sono quelli che sono. La vita è abbastanza banale, più o meno sono gli stessi pensieri che girano continuamente, eppure tutto può essere trasformato in vino. Cioè tutto può esprimere questa manifestazione della gloria, dell'amore del Signore per noi. E quando immagino, presentano i famosi tre doni, si possono dare tante interpretazioni, ma in questa visione io li spiegherei così. Allora, quando il Signore è riconosciuto come re nei nostri cuori, quando è accolto come il Dio per noi, e quando è riconosciuto nella sua umanità che patisce morte e ignominia per convincerci del suo amore sconfinato, allora noi incontriamo il Salvatore. Allora quello che da lui viene rallegra il nostro cuore. È quella, come vi dicevo, vi do la mia gioia e che la gioia sia abbondante. Quella gioia è il frutto dell'azione dello Spirito Santo che guida il Signore come il suo discepolo a vivere tutto nell'ottica da dentro la grandezza dell'amore di Dio per noi. C'è un particolare, no? Nel testo di Matteo, quando conclude la visita dei magi, si dice che avvertiti da un angelo tornarono a casa propria per altra strada, no? Io in questo ci vedo. Allora, quando noi scopriamo queste cose è come se riabbiamo la nostra casa, ma per strada diversa, che il primo non conoscevamo. La casa la riconosciamo, sempre la nostra, ma ci siamo arrivati per strade che noi non abbiamo percorso. Questo tornare a casa ma per altra strada è esattamente la sequela di Gesù. Cioè tornare a quello che noi siamo sempre stati noi diremmo non nell'amore di Dio, che però noi scopriamo, ma lo scopriamo come la vera nostra casa. Il famoso io vi do ristoro, io vi riposo. Forse una delle percezioni, forse per voi donne è ancora più potente che per gli uomini, quando si dice ho voglia di casa, voglio essere abitata. Tra l'altro anche nelle profezie, no? Non sarei più chiamata abbandonata ma sposata, ma in realtà il testo dice dolcemente abitata. È tipico, è femminile questo, ma l'anima è femminile anche per gli uomini. Non è, però per voi è più immediato, perché anche a livello di percezione, di sensibilità, voi non dovete fare un ragionamento, invece l'uomo deve fare un ragionamento. Poi tutto questo viene ripreso nell'evento del battesimo, che fa sempre parte dell'Epifania, cioè della manifestazione, no? Del Signore. Sarebbero da notare due cose. Allora, il profeta Isaia aveva annunciato in questi giorni, no? Consolate, no? Consolate il mio popolo. Questa voce era diretta al Messia, non è diretta a noi, è diretta al Messia perché lui avrebbe portato la consolazione. Allora, Gesù, che proprio perché, abbiamo spiegato, no? agnello innocente, è pieno dello Spirito Santo, perché come primo atto pubblico che fa, si mette in fila con i peccatori a ricevere il battesimo. Perché? Nella tradizione, diciamo, dei padri, la spiegazione è di questo tipo: viene al Giordano a celebrare le sue nozze con l'umanità, ma l'umanità è peccatrice. Quindi lui, per poter celebrare queste nozze, deve averle già inglobata. Quindi il suo movimento è di benevolenza piena, perché quando decide di sposarsi, sposa un'umanità peccatrice. La consolazione per l'umanità deriva proprio da questo, che noi non abbiamo bisogno di presentarci belli per avere l'amore di Dio, e se abbiamo il coraggio di presentarci, godremo l'amore di Dio e diventeremo belli, non viceversa. Guardate che la nostra psicologia è all'opposto. Allora qui si esprime tutta la compassione di Dio per i suoi figli, che vuole investiti del suo amore, perché anche loro godano della comunione con Lui. Questo è il supremo desiderio di Dio. Noi siamo sordi a questo desiderio. Pensate, tutti i pensieri di confronto che noi abbiamo, tutti, rivelano quanto siamo insensibili a questa verità. Se noi potessimo godere di questa investitura, chiamiamolo così, dell'amore in modo da vivere in comunione, ma perché vi dovete interessare di uno o dell'altro? Ma se ci interessiamo, vuol dire che noi cerchiamo ancora qualcosa per farci belli, cerchiamo ancora qualcosa per metterci anche solo un millimetro, ma sopra. Fin tanto che l'uomo coltiva questo, non godrà la comunione col suo Dio e quindi non potrà essere benevolo, non potrà. Se invece si apre e accoglie, allora sposerà quella benevolenza che Dio ha nel venire a noi quando noi siamo peccatori. Mi pare che sia nella lettera a Timoteo, che è citato più volte nel periodo natalizio, quando si dice apparve la bontà di Dio, no? Ha un'espressione più o meno di questo genere: apparve la bontà di Dio. Cioè la bontà di Dio è come se assume una forma riconoscibile, e questa forma riconoscibile è l'umanità di Gesù, in particolare l'umanità crocifissa. La sua, la sua umanità crocifissa. Allora, l'uomo può essere sicuro dell'amore di Dio per la nostra umanità, che lui ha voluto assumere per confermarne la gloria nella letizia della gratuità del suo amore. Cioè l'amore, quando è colto nella sua gratuità, porta gioia. La gioia porta comunione, la comunione porta condivisione. Se non si fa questa strada, non si arriva alla condivisione, non si arriva alla comunione, non c'è la gioia e noi abbiamo paura di non essere amati.
Può ripetersi?
E non lo so, se ripeto con altre parole. Comunque l'idea è sempre questa, cioè la gratuità dell'amore è l'amore di Dio, che porta letizia, che fa comunione, in modo che noi possiamo condividerla. I passaggi derivano dal primo passaggio, cioè tutti i passi derivano dalla prima cosa, cioè che tu possa accogliere questa gratuità dell'amore, se no non si riesce. E nel battesimo, no, vi avevo già accennato, no, che la voce dice, no, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Allora, il tu sei, il tu di questa voce che anche Giovanni Battista sente, gli altri evangelisti lo riferiscono, solo Gesù sente, ma nel Vangelo di Giovanni, quando il Battista dice io ho visto lo Spirito, si suppone che lui aveva percepito il senso di questo tu. Allora, il tu della voce è riferito al Figlio di Dio fatto uomo. Tanto l'espressione non è la conferma che il figlio è amato, come se la voce dicesse io amo il mio figlio, non è questo, ma è che colui nel quale l'amore riposa perfetto è il figlio. Allora, provate a collegare le cose così. Ogni volta che voi fate un passo verso la comprensione, verso l'accoglienza, meglio, verso l'accoglienza del figlio, voi godrete del in te ho posto il mio compiacimento. Cioè il vivere, il compiacimento di Dio è collegato al fatto che tu hai accolto il figlio, perché nel figlio l'amore riposa perfetto, pieno. Per poter godere dell'effluvio di questo amore, tu basta che riconosca questo figlio che rivela l'amore del Padre per te. E in questo senso il dire che il figlio amato è un'espressione della scrittura molto molto caratteristica. Quante volte è usata nella scrittura questa espressione? Quante?
Due.
Sì, allora, la prima è quella collegata a Isacco. Quando Dio chiede ad Abramo il sacrificio del figlio e Abramo risponde, cioè il figlio amato. Ma poi Isacco viene risparmiato. Il figlio no, Gesù no. Se volete leggere qualche cosa di veramente commovente, voi conoscete il testo Le leggende degli ebrei di Ginsburg. Cioè praticamente sono raccolti tutti i midrash sulle grandi figure della scrittura. Quando parla di Abramo c'è un racconto ma commovente di Abramo e Isacco mentre vanno sul monte a sacrificare. Isacco è presentato come pienamente d'accordo con il padre. Ed è strano questa percezione, perché anche Isacco vuol fare la volontà di Dio, non vuole che suo padre non risponda al volere di Dio. Ma è molto commovente. In genere i racconti del Midrash sono, direi così, l'espressione di un affetto veramente familiare tra il popolo di Israele e Dio, e per cui si possono immaginare le situazioni con grande fantasia, ma sempre cogliendo il cuore delle cose. Se volete farvi un regalo, comprate un castello. E sono, cioè, ormai in italiano sono 6 volumi. No, ma non sono, per esempio in inglese è un tomo solo, quindi non è che, tra l'altro si può scaricare da internet in inglese. Si chiama Le leggende degli ebrei, si chiama Ginsburg. Io penso che se noi entriamo nelle scritture, cioè ci lasciamo toccare dalle scritture a questa profondità, come spesso la tradizione ebraica ha, noi scopriremo un altro universo quando pensiamo a Gesù. Perché c'è dentro tutta una commozione, una tenerezza, anche un bisticciare, no? Si bisticcia quando il legame è forte, non quando non è forte. Ma sempre dentro questa confidenza. E io l'ho sempre trovato molto, molto come dire, rivelativo, perché noi, come tradizione, arriviamo facendo dei ragionamenti. E questo, mentre facciamo i ragionamenti, sapete quante cose perdiamo? Invece riuscire ad andare, certo anche col ragionamento, ma senza perdere niente di quello che è la sensibilità, i sentimenti, senza perdere niente, e veramente c'è da... per me è come una specie di istruzione interiore molto potente. Allora, questo è quello di Isacco, no? E da sempre i padri hanno interpretato la figura di Isacco riferita a Gesù. Il fatto stesso che la legna la porta Isacco, la legna per il sacrificio la porta Isacco, è Gesù che per la croce, no? Ecco, comunque. E poi qui siamo al libro della Genesi, il capitolo 22. Poi questo figlio, la espressione figlio amato, si ritrova in una parabola che usa Gesù per il Vangelo di Marco e al capitolo 12, in particolare il versetto 6, quando si dice che il padrone della vigna decide di mandare a ritirare il raccolto il figlio amato. Allora, quando si trova questa espressione, certo, rispetto ad Abramo indica la radicalità della fede, ma quando è sfruttato questo esempio in rapporto a Gesù, quindi in rapporto al figlio che viene inviato, e le persone, diciamo, i famosi contadini ne fanno scempio, indica la radicalità dell'amore di Dio per l'umanità. E quando la voce non aggiungono in te ho posto il mio compiacimento, è fatto per sottolineare che tutta la potenza di rivelazione in Gesù sta esattamente nel mostrare questa grandezza dell'amore di Dio per noi. Il compiacimento è collegato al fatto che tutto in Gesù, il suo essere, il suo parlare, il suo agire, manifesta sempre e soltanto la grandezza dell'amore del Padre per noi. Si può tradurre in questo in diversi modi. Per esempio, io ho provato a rendere l'essenza, no, di questa frase: in te ho posto il mio compiacimento, con, per esempio, in te il mio amore è perfetto, cioè è compiuto, vale a dire ha trovato la risposta adeguata, perché l'amore col quale io ho amato gli uomini tu l'hai espresso nel modo più splendido. Oppure in te la mia volontà si compie perfetta, ma è sempre la volontà di salvezza, cioè la volontà legata all'amore di Dio per noi. Mi permettete una piccola... Allora, quando si parla di volontà e volontà di Dio, mi ricordo che c'è un'espressione che però non c'è nella traduzione italiana della Bibbia, perché è fatta, almeno tutte quelle dal tempo, dal dal tempo moderno in poi, è fatta sul testo ebraico. Ma prima, che si faceva sul testo latino o greco, allora c'è una particolarità. Siamo al capitolo 62 di Isaia, quando dice: non ti si chiamerà più abbandonata, ma sposata, no? E anche quello dell'abitata. Allora, una versione greca, invece di dire sposata, dice sarai mia volontà. Cosa vuol dire? Allora, provate a interpretare così. Quando si annuncia che, in questo caso, no, sarebbe l'umanità, no, che è mia volontà, ha un sapore perfino erotico, che vuol dire io ti voglio. E in una relazione tra un uomo e una donna spesso si usa questo, ma non come senso possessivo. Ti voglio, cioè tutto il mio desiderio è per te e tutto il tuo desiderio è per me, come nel cantico, no? Allora, dove c'è volontà, l'espressione misteriosa è collegata a questa dimensione di desiderio. Per cui tutte le volte che si dice, no, il mio volere, la mia volontà, in questo caso il mio compiacimento, è legato al desiderio che Dio ha di noi. Ti voglio. E voi sapete che questa espressione può essere bistrattata, perché io la posso far valere come dominio. Se io la faccio valere come dominio, è la distruzione non solo della relazione, ma della mia dignità. Ma quando all'opposto si fa valere in questa dimensione divina, ti voglio, è il desiderio, diciamo in gratuità, no? Che viene espresso perché l'altro possa godere a sua volta di questo desiderio reciproco. E questa dimensione è esattamente quella che corrisponde al in te. C'è tutto il mio compiacimento. Se noi vogliamo sentire su di noi questo sguardo di compiacimento, noi dobbiamo solo seguire, accogliere quel figlio di Dio fatto uomo. Perché lui solo conosce l'amore di Dio perfetto, totale. E lo conosce nella sua umanità, non semplicemente come seconda persona della Santissima Trinità. Ecco, il tenere insieme queste cose aiuta a dare un fondo misterioso, però potente, a tutto il cammino spirituale della nostra vita. C'è un bellissimo canto di Sant'Efrem che si riferisce sia alla Madre di Dio, ma anche a quando una donna, è una discepola, accetta di seguire il Signore, no? Cioè, anche se è stata prostituta, può diventare vergine. E lui ha questo commento bellissimo. Dice: colei che è nata libera, figlio mio, è la vergine che parla al figlio, no? E dice: colei che è nata libera, figlio mio, è tua ancella, se ti serve. È tutto il mistero della fede. E poi aggiunge: la schiava in te è libera, in te è consolata, poiché è stata affrancata. E aggiunge: una emancipazione invisibile è posta nel suo grembo, se te che ama. Molto bello. E anche tipicamente femminile. Ma questo vale proprio per l'umanità. Cioè, per scoprire la propria dignità si guarda all'umanità di Gesù. Quindi accogliere quell'umanità significa ritrovare tutta la nostra dignità. Però non a livello corporeo, ma a livello proprio del modo di vivere, del modo di sentire. Quindi deve poi attraversare tutta la vita. Ancora un pochino. Lo sfrutterò meglio domani, no? Quando nel testo di Giovanni, no? quando deve illustrare la settimana della nuova creazione, no? Quindi dopo l'indicazione ecco l'agnello di Dio, scattano tutti i passaggi. Il primo passaggio è che Andrea e Giovanni accolgono l'invito del Battista e vanno dietro a Gesù, no? Il commento finale dell'Evangelista, commenterò l'evento domani, ma il commento finale dell'Evangelista è: andarono e videro. Non videro perciò andarono, andarono e videro. E quello che ha caratterizzato l'esperienza di questi due discepoli è: abbiamo trovato il Messia, notando. Hanno scoperto che lui è il Messia, ma non sanno ancora chi sia il Messia. Non chi rispetto alla persona, chi rispetto alla sua natura, rispetto a quello che avrà da rivelare. Ma è sufficiente sapere che lui è il Messia. Però pensate, solo se il cuore sta nell'attesa di un Messia. Se il cuore non stesse nell'attesa di un Messia, cosa gli serve riconoscere che quello è un Messia? Allora, poi lo vedremo bene domani, questo del andare e vivere, andare significa la parola, non basta accoglierla, deve essere accolta per essere praticata. Se non si pratica, l'andare vuol dire vai a praticare. Se tu non la pratichi, quindi non ti eserciti nel concreto, tu non ne cogli la portata. Perché la portata della parola non è una comprensione di una verità, è la manifestazione della grandezza dell'amore di Dio per noi. Ma siccome questo amore non è semplicemente per noi, ma è per l'umanità, allora accogliere la parola vuol dire mi riporta nella dinamica di manifestazione dell'amore di Dio per tutti. Queste due cose sono collegate, noi invece le viviamo scollegate, ed è per questo che noi spesso ci muoviamo e siamo sempre allo stesso punto. Cioè è come se non facciamo un cammino, perché non siamo andati, abbiamo voluto vedere ma senza andare. Invece bisogna andare per vedere. E in questo senso collego ancora questa cosa, ma poi domani la svilupperò meglio. Vi ricordate quello che Gesù dice a Natanaele dopo che l'ha riconosciuto? Non gli dice vedrai cose più grandi di queste. Beh, tutto il racconto del Vangelo di Giovanni, per un lettore che incomincia a leggerlo, Giovanni vuole portare il singolo lettore a: adesso hai scoperto questo, tra un po' scoprirai questo, tra un po' scoprirai questo, cioè vedrai cose sempre più grandi, fino alle cose ultime. Non sono più grandi, come dire, come di grandezza, ma sono grandi perché sono le cose ultime, cioè escatologiche, la croce. Allora, questa modalità, diciamo, di accompagnare il lettore del Vangelo, perché Giovanni finisce: quante cose Gesù ha fatto, ma soltanto queste io ho scritto perché voi abbiate la vita, no? I famosi segni, no? Allora, i segni parlano in quanto si scoprono sempre più grandi, no? Sempre più significativi. Questo sempre più è come se Gesù dicesse: adesso mi hai visto così, guarda che se tu fai questo mi vedrai cos'ho, se tu fai questo mi vedrai, no? Cioè tu aumenterai nella conoscenza di me. Uguale, tu godrai sempre di più della comunione con me, perché tu la vivrai estesa a tutta l'umanità. Vedrai cose sempre più grandi, è il respiro della nostra crescita spirituale. Vedrai cose più grandi. Noi spesso invece abbiamo avuto una grande grazia e poi dopo noi diciamo andiamo indietro, no? Ecco, questo godere cose sempre più grandi non vuol dire cose sempre più esaltanti. Cose più grandi è sempre in rapporto alla grandezza dell'amore di Dio per noi, sempre in rapporto al coinvolgimento nostro nella dinamica dell'amore di Dio che si estende a tutti. Questa è l'esperienza cristiana. A questo siamo chiamati. Piccola deduzione. Se la vita religiosa non parla di questo, mi dite di che cosa può parlare? E lascio la domanda sospesa.